Ecco, adesso mi sentite. Allora, il titolo, Dal pesce al filosofo. Io non so quale costumanza voi abbiate col cervello del pesce, perché per alcuni in Puglia, per esempio, è una delicatessen, quindi con la punta della forchetta aprono questo micro cranio e tirano fuori una vescichetta, una cosa piccola piccola, che è il cervello del pesce, e quello del filosofo, il filosofo è considerato il cervellone. Quindi oggi, parlando di mente, io da neurobiologo parlerò in realtà della macchina del pensiero che è il cervello. Quindi vi farò vedere quello che c'è dietro, che non è necessariamente legato allo stato mentale in maniera diretta, uno a uno, cioè non è che c'è il neurone della felicità, ma sono macchine complesse. Io vengo dall'Istituto Superiore di Sanità, che si occupa dei cervelli, che si occupa della vostra salute, e quindi di tutto quello che va sul cervello, questo per le domande eventualmente che ci siano, i tossici, le fragilità, lo sviluppo del cervello dei bambini e i modelli animali per le malattie, e quindi sono in un dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze. Le neuroscienze, appunto, disciplina emersa negli ultimi 2-3 lustri, si occupa di andare a vedere fisicamente il cervello. La biologia cellulare ci porta a vedere poi la singola unità del cervello, che è il neurone. Allora, intanto io parlo di ecologia. Ecologia, dice il famoso evoluzionista Steve Jay Gould, è uno dei termini più usati e abusati, perché l'ecologo è quello che non butta le cartacce in un parco, ma è anche quello che studia i rapporti tra gli animali e le piante in un ecosistema. Il concetto di ecologia si basa sul fatto che le specie viventi, animali o vegetali, occupino un certo ordine relativamente stabile, per cui esiste una pianta, poi esiste un animale erbivoro che mangia questa pianta, poi esiste un animale carnivoro che mangia l'erbivoro e tutte queste reti complesse. Nel concetto di ecologia c'è un concetto importante, per quello che vedremo, che riguarda la forma e le dimensioni del cervello, che riguarda, è un termine che si chiama nicchia, nel senso, è un termine tecnico, ma la nicchia nel senso che ogni animale si deve scavare una nicchia nel contesto degli esseri viventi, deve trovare un suo ruolo con i suoi rapporti di alimentazione, con i suoi rapporti di dove nidificare, eccetera. Quindi quello che io andrò a spiegarvi sono le forme e le funzioni di alcune specie animali che si sono dovute scavare una nicchia nella lunga storia della vita sulla Terra, di cui avrete sentito parlare. Con un punto però, della teoria craniocentrica, la teoria che il cervello e il cranio, le dimensioni del cervello e del cranio, diano il livello di complessità e di capacità intellettiva nella specie animali, una teoria che noi chiamiamo riduzionista, una teoria che noi contestiamo come troppa lineare, perché starebbe a recitare che dal pesce al filosofo il cervello cresce in dimensioni e complessità, secondo un sistema semplice. In realtà quello che è emerso in tanti anni di contestazione a questi punti di vista è che la storia della vita della Terra è fatta di animali che specie che si estinguono, strade non dirette, ma strade estremamente complicate, e che questa complicazione nelle storie naturali, negli adattamenti, portano a cervelli di dimensioni e forme diverse, non questa idea cosiddetta antropocentrica, in cui c'è l'uomo al centro e al vertice dell'universo, per cui la specie umana non può non essere, come è in realtà, quella che ha il cervello più complesso, ma non secondo leggi semplici per cui dal pesce al filosofo c'è una specie di strada, autostrada dritta che porta necessariamente all'essere più che perfetto del pianeta, che è la specie umana. Vi cito qui, perché Scienza e Società, un film che forse ricorderete, Mon oncle d'Amérique, Alain Resnais, per parlarvi un po' di psicobiologia, di etologia, perché legato alla forma e alle funzioni del cervello ci sono anche le caratteristiche del comportamento animale. questo film, era una storia di eventi familiari di livelli normali, e ogni scena di questo film aveva un corrispettivo con un esempio di comportamento animale, essenzialmente ratti di laboratorio, che faceva in maniera un po' rozza una dicotomia, tra una riflessione tra quello che succedeva in una famiglia e quello che umana e quello che succedeva in ratti. Uno era stressato perché aveva perso il lavoro, il ratto riceveva una serie di incontrollabile di shock elettrici. Per dirvi che la psicologia, ma ancor più l'etologia, non so quanti di voi abbiano letto Conrad Lorenz, eccetera, è una disciplina molto particolare. Intanto è una disciplina affabulatoria. Conrad Lorenz è stato letto nelle scuole, perché le storie di animali, anche nelle mitologie, hanno sempre interessato. Ma l'etologia ha fatto qualcosa di molto diverso da un punto di vista, diciamo, di cultura generale e scientifica. Ha fatto quello che noi chiamiamo il gioco degli specchi. Ha fatto cercare nell'uomo alcune caratteristiche di tipo animalesco, per cui alcune di queste cose che noi vediamo sul cervello, eccetera, ma senza esagerare, per carità, io mi sono sempre opposto a queste idee sociobiologiche per cui l'uomo è uguale alla formica o alla scimmia, ma insomma ha cercato anche dei moduli mentali umani, per esempio per i neonati che nascono senza esperienza, eccetera, ma ha anche fatto il contrario, ha fatto progredire la capacità di vedere nelle specie animali qualcosa di molto simile all'uomo. Io posso raccontare qualche episodio. Quando io ero studente, i rettili venivano considerati animali anaffettivi, animali incapaci di provare dei vincoli familiari. Poi si vede anche alla televisione ogni tanto la mamma coccodrillo, un animale paradigmaticamente senza cuore, no? Quello delle lacrime, che cura la propria prole, la porta, quando schiude in giro e la difende. Gli uccelli, i libri di Conrad Lorenz sui fidanzamenti nelle taccole o nelle storie di legami familiari tra le upupe che si aiutano, eccetera. Quindi hanno scavato, per non parlare delle scimmie in cui si sono ritrovate tantissime caratteristiche di quelle che sono alcune dei rapporti umani, madre e figlio, rapporti di tipo sociale. Quindi nell'altra parte dello specchio l'etologia ha aiutato a cercare nelle specie animali, soprattutto nei mammiferi, in particolare nei primati, tutta una serie di caratteristiche che erano state negate. Per questo festival devo dire che da un punto di vista epistemologico c'è stato anche un cambiamento nella terminologia scientifica, in particolare per l'attribuzione di una mente alle specie animali. La mia generazione, che ha cominciato a confrontarsi con le riviste scientifiche e tecniche internazionali, si è trovata in situazioni in cui alcune discipline che tangenzialmente toccavano il comportamento degli animali, per esempio l'associazione PsicoLAPA, American Psychological Association, l'associazione psichiatri americani, nei miei primi tempi addirittura contestava il fatto che si potesse usare il termine sociale per parlare di comportamento animale, perché sociale nella loro dizione delle loro riviste era una società della complessità di quello umano. Immaginatevi per il termine cognitivo nelle neuroscienze, per gli animali si parlava di apprendimento e di memoria, ma cognitivo era considerato umano, ma anche il termine mente animale è stato a lungo contestato. Fino al 1982, quando proprio un gruppo di studiosi, in onore di un grande studioso di pipistrelli, Donald Griffin, ha coniato il termine di etologia cognitiva, e a quel punto si è cominciato a parlare anche tra tecnici di mente animale. E questo è un cambiamento paradigmatico proprio legato a questo processo di avvicinamento tra le competenze della psiche animale e quella umana, e il 1982 a pensarci è una data abbastanza vicina. Allora, qual è la teoria classica, quella che spiega il funzionamento del cervello? Forse qualcuno di voi già l'ha incontrata, la teoria di MacLean, la teoria dei tre cervelli. È una teoria che ha dei riscontri, certamente. Va anche detto che queste teorie sulla specie umana sono fatte essenzialmente perché nessuno va a fare, va a togliere un pezzo di cervello umano, quindi è fatta in realtà su incidenti, e molte informazioni di tipo funzioni del cervello, funzioni cerebrali si fanno nei periodi di guerra, perché hai la pallottola che colpisce una certa zona, quindi sono dei periodi, ahimè, in cui ci sono molti dati, tuttora i dati nuovi arrivano in parte da malattie, in parte da lesioni che si creano in queste fasi, e comunque secondo questa teoria il cervello sarebbe fatto a strati, e già qui c'è un senso un po' riduzionista, per cui ci sarebbe un cervello di base, un cervello che sta più in basso, ecco, il cervello che sta più in basso, è questo qui, ecco, vedete il cervello del rettile, e che sarebbe quello che si è voluto per prima, questo a destra è il cervelletto, e i rettili avrebbero un cervello semplice. L'evoluzione avrebbe funzionato per aumento del cervello, quindi avrebbe messo un secondo cervello, qualcuno più finemente poi parla di due strati, noi diciamo che è un modello a torta, sapete che le torte hanno lo strato di crema, di cioccolato, eccetera, e questo è il cervello paleomammifero, e poi invece nei mammiferi superiori avremmo avuto questa grande espansione della corteccia cerebrale, che sarebbe, come dire, la prova del fatto che loro sono i più, come dire, complessi e i meglio equipaggiati in termini di facoltà mentali, cosiddette superiori, anche perché si trovano fisicamente più in alto. Da questo, da tanti anni, ci è stato costruito un modello, tanto i dati vengono da alcuni poveri, poi da dati, lo vedremo anche perché c'è un certo andamento in questo senso, ma alcuni esperimenti erano molto cruenti di questo McLean, lui toglieva la corteccia cerebrale dei poveri criceti, vedeva che questi si accoppiavano e mangiavano, diceva ecco io gli tolgo la corteccia del mammifero, questo animale fa quelle cose da rettile, però non riesce più a capire in realtà, immaginare che danno è inattivare la corteccia a un animale, sono esperimenti degli anni 60-50. Però legato a questo c'era anche una visione che sfumava nella neuropsichiatria e anche in altre visioni, diciamo, di scienze del cervello, di neuroscienze, in cui avevamo legato al cervello del rettile tutte le attività di tipo più cosiddetto istintuale. Come vedremo alla fine, esiste nella storia dell'umanità, della cultura umana, qualche cosa che ha a che fare con le passioni, con le emozioni, e queste venivano ascritte, finalmente trovavano uno spazio, in questa zona rettiliana. Quindi gli istinti elementari, pulsione sessuale, aggressività. Un po' più sotto c'è la fame e la sete del respiro, proprio quello, le funzioni quasi dette vitali. Nel secondo stadio ci sarebbe stato, quindi in questa parte qui, ci sarebbe stata una parte che ha a che fare con le emozioni, come la gioia, e la gioia, la felicità, alcuni tipi di passioni, eccetera, che sarebbero appannaggio non dei rettili, ma di qualche animale un po' più complesso, quindi i rapporti sociali. Nel frattempo si vedeva che alcuni gruppi di pesci, in realtà, come i pesci ciclidi, qualcuno li conosce perché sono pesci d'acquario, anche loro hanno dei rapporti sociali, accudiscono i piccoli, quindi diciamo, chi costruiva il cervello con i dati di etologia non è che andasse pienamente a nozze. E poi esisteva questa grande terzo stadio, appannaggio dei mammiferi superiori, eccetera, che è la corteccia centrale, sede delle capacità astrattive e inventive e della memoria, soprattutto del linguaggio, cosa che poi è vero. Mentre qualche parte di memorizzazione, in questa zona c'è una parte che assomiglia al cavalluccio marino, che si chiama ippocampo, era considerato in questi stadi. E questa è la teoria dei tre cervelli di McLean, che ha avuto un notevole successo. Andiamo a vedere come qualche esempio, diciamo, di specie animale, chiamiamo neuroanatomia comparata a questo approccio. Come vedete, nella scelta delle specie animali, io vi ricordo che le specie animali sono milioni, quindi ognuna di queste è un cervello tipo, e magari scelto anche perché sta bene come dimensioni, quindi tra i vari pesci veniva preso un pesce standard, come vedete la corteccia era molto ridotta, poi c'era l'anfibio, per quelli di voi che non sono sanno bene l'istoria della vita della terra, la vita sulla terra nasce nell'acqua, poi ci sono questi anfibi, questi animali anfibios dalla doppia vita, che sono le rane, i tritoni, i rospi, le salamandre, che in realtà in molte specie, non tutte, vanno a rifare i piccoli nell'acqua, i girini, per cui nello stadio larvale sono acquatici, e nello stadio invece adulto sono terrestri, quindi sarebbero proprio la forma di transizione, la vita che esce dall'acqua e la colonizza. Poi ci sono i rettili, e i rettili, poi ne parleremo un po', i nostri rettili sono pochissimi, ma nelle lunghe ere dei dinosauri la Terra era piena di una forme e varietà di rettili incredibili. Anzi, per fenomeni che noi chiamiamo di convergenza evolutiva, moltissime delle forme di uccelli come pappagalli o come delfini avevano una loro straordinaria versione molto simile come forme, spesso anche come dimensioni, nei rettili. Quindi oggi quando parliamo dei rettili parliamo di rimasugli che ce l'hanno fatta dopo questo grande evento della scomparsa dei dinosauri. Poi abbiamo gli uccelli, che sono quelli sul quale, come vedete, però su questi ci sono stati moltissimi studi, appunto l'etologia si è occupata molto di uccelli, per delle ragioni anche di tipo più facili da osservare, perché osservare un topo rispetto a osservare un animale che vive, ma soprattutto perché è più facile da interpretare, perché gli uccelli utilizzano come canale comunicativo nel loro comportamento suoni e vista e udito, che è quello che usano poi molto anche la specie umana, quindi non hanno queste forti capacità di scambiarsi per esempio messaggi tramite odori o sostanze sciolte nell'acqua, come hanno i pesci e in parte anche i rettili, quindi gli uccelli poi li andremo a vedere un po' da vicino. Poi i mammiferi, qui viene preso un gatto, quindi un mammifero di una certa complessità, e poi ovviamente l'uomo. Ecco quello che vi volevo dire nella classica spiegazione dell'evoluzione del cervello, c'è una linearità, si va così. Notate bene che i rettili, perché questa è la storia della vita sulla Terra, i rettili si biforcano negli uccelli, non è che i rettili diventano uccelli e poi gli uccelli diventano mammiferi, c'è una storia della vita che fa, come succede continuamente, una biforcazione, e già questo è un esempio, come dire, sofisticato. Perché in molta letteratura scientifica, anche di tipo universitaria, soprattutto negli altri anni, invece gli uccelli, dato che ci entravano bene, venivano messi dentro questo incedere, tra i rettili e i mammiferi. Già questo è uno sproloquio, come dire, di tipo evoluzionistico orribile. Quindi andiamo a rivedere, vi faccio rivedere un po' di cervelletti, spero che si vedano. Intanto qui cominciamo a vedere che mettono perlomeno la specie, e quindi vedete che c'è una specie di salmone, qui un brasso, non è un salmone, abbiamo la lana leopardo, abbiamo un serpente del prato, qui abbiamo il piccione, che è uno dei più studiati ovviamente, insieme alla gallina, ai cervelli, eccetera. Poi abbiamo l'opossum, perché è molto comune negli Stati Uniti, in alcune zone, poi il gatto, una scimmia inferiore, un ape, una scimpanzé. Vi ricordo che gli inglesi distinguono con due termini diversi le scimmie. Le monkeys sono scimmie inferiori, le apes sono scimmie antropomorfe. Ed è un'addizione molto rispettosa della storia della vita sulla Terra, nel senso che sono veramente due categorie molto distinte anche come capacità, diciamo, comportamentali, prestazioni cognitive. Le scimmie superiori costruiscono strumenti, sono capaci di vere imitazioni, di insight, eccetera, le scimmie inferiori molto bene. E poi abbiamo sempre l'uomo col cervello, che è quello, come in effetti sembrerebbe essere, più grande. Legato a questo c'è anche il problema delle circonvoluzioni cerebrali, perché, per quello che sappiamo della neurologia, più una struttura è differenziata e strutturata, più è facile sistemare in maniera separata tante piccole funzioni, anche se dalla letteratura scientifica, è successo anche qualche settimana fa, viene fuori che esistono delle persone che sembrano apparentemente normali e che hanno un cervello ridotto a una striscetta perché hanno una malattia che gli ha riempito, la signora l'ha letto, ma guardi che sono dati, ogni tanto escono fuori, gli ha riempito la testa di acqua, quindi hanno una circonferenza cranica un po' più grande di quello che è la media, e però vengono considerati nella media, eccetera. Mi ricordo tanti anni fa, ci fece anche l'Anglia TV inglese un film, un documentario, uno che è matematico, anormale, fa una di queste analisi del cervello, adesso c'è questo neuroimaging che è molto comune, e trovano che ha pochissimo cervello, eppure si è laureato in matematica. Questo per dire che comunque il cervello, anche in condizioni patologiche, soprattutto se si può adattare piano piano dalla nascita, riesce a vicariare evidentemente molte funzioni, quindi è un cervello evidentemente ridondante, per cui alcune parti possono essere vicariate da altri, come succede anche per le persone che hanno operazioni, eccetera. Quindi un cervello è una materia di per sé plastica, comunque ha delle configurazioni standard, per cui sappiamo che la mia mano destra sta in una certa parte del sinistro, eccetera, eccetera. Abbiamo molti più problemi per andare a capire dove sta la memoria, perché sono delle capacità diffuse. Certo, sappiamo che un certo paziente, che è diventato famoso, era un signore che a un certo momento si è girato di scatto, un suo amico aveva un tagliacarte di ferro, di metallo, glielo ha infilato nel naso, questo tagliacarte gli è andato a colpire una certa zona del cervello, in questa zona a forma di cavalluccio marino, si chiama ippocampo, quel paziente ha avuto un deficit specifico su alcuni tipi di memorizzazione, per cui perdeva sentitivamente alcune memorie, per cui anche attraverso questo abbiamo delle localizzazioni, struttura e funzione. Quindi, insomma, un po' di informazione l'abbiamo. Però noi stiamo parlando delle dimensioni e delle forme in generale dei cervelli di una certa specie. Però, da molto tempo, quando andiamo a cercare, vi ricordo che quando si dice il pesce o quando si dice la scimmia, si parla, cioè i pesci vanno da squali balena, cioè perché quelli sono selaci, prima dei pesci in realtà ci sarebbero pesci cartilagini, soprattutto i ciclostomi, le lamprede, quindi cervelli ancora più semplici, ma quando andiamo a parlare di rettili, di mammiferi, elefante al topolino, insomma, in realtà quando si è scelto il gatto, vabbè, ma perché? E allora già dagli anni Ottanta si cercava di andare a vedere, per esempio, se era vero che il logaritmo, quindi insomma il peso del cervello che mettiamo sull'asse delle Y rispetto al peso del corpo, se funzionasse, che gli animali più simili alla specie umana, eccetera, avessero questa proporzione lineare. E quindi noi vediamo che se è vero che l'Homo sapiens sta parecchio su, il rinoceronte, che non è considerato questo grande cervellone, ha un cervello un po' grande, il raccoon sta più in alto del cane, la scimmia curiosamente la troviamo qua. Quindi che se andiamo a vedere alcune specie animali, in realtà questa semplificazione di averne scelte alcune non sempre ritorna, anzi diciamo che poco ritorna. Quando andiamo a parlare degli uccelli, anche lì abbiamo grandi differenze. Questa è una garzetta, quest'altra è una verla, che è un animale molto cattivo con questa mascherina, non so se la conoscete. Una volta, scusatemi, mi scappa qualche cosa di storia naturale, ma magari poi la riconoscete, vi diverte. È un animale che ha quel becco, una specie di grosso passero, sta sempre in cima con questa mascherina, cattura animali e dà animali, piccole lucertole, altri uccelletti, insetti di grosse dimensioni e li impala, li conserva. E c'è un'altra caratteristica, perché era un animale che ha una vista straordinaria. Nei secoli in cui si utilizzava la falconeria, ed avendo il terrore ovviamente di essere divorata da un falco, la verla guarda sempre verso dove è il falco. Allora la falconeria, soprattutto quella d'alto volo, quella che facevano i nobili, il falco parte, va lontano e tu non sai più dov'è il falco. Se è una gabbietta con la verla, quella punta sempre verso il falco, quindi tu va. Guardateci bene, perché nei dipinti medievali in cui c'è il falconiere c'è pure qualcuno che ha il satellitare, insomma, così, per cui lo riesce a vedere. L'ucupa, adesso è ritornata, si chiama galletto marzaiolo, come l'ana marzaiola, perché arriva a marzo, all'inizio della migrazione, quindi nelle specie migratorie è un animale marzaiolo, vuol dire molto precoce. Ma quello che è interessante è che voi la vedete, sembra un farfallone, e in cima lei infila il suo becco nel terreno, soprattutto umido e morbido, e ha delle capacità di sentire gli odori degli insetti, in qualche modo, perché ha delle narici con dei neuroni che arrivano in fondo, e qui riesce in qualche modo a annusare sotto la terra, se c'è qualche traccia, che è una caratteristica atipica, anche se c'è qualche altra specie, compreso il colombo viaggiatore, che sembrerebbe avere delle capacità olfattive. Allora, un breve excursus, questa è una rivista importante, Nature Reviews, nel febbraio 2005, è successa una rivoluzione per il cervello degli uccelli. È successo che nella storia della neuroanatomia, quelli che prendono questi cervelli e li affettano, mi scappa di dire, ricordiamoci che nella storia della scienza italiana c'è stato Camillo Golgi, premio Nobel, che è stato il primo che è riuscito a colorare neuroni e a dimostrare che esistevano con una reazione di impregnazione argentea che, se voi la vedete, sembra quasi qualcosa da stregoni, questi sali d'argento nero che vengono succhiati da questi neuroni, eccetera. E i neuroni, il cervello è una delle zone più difficili da studiare perché è una gelatina. Per uno che vuol fare dell'anatomia, se deve tagliare un muscolo, un osso, eccetera, ma il cervello, quindi ci sono delle tecniche di mettere questi cervelli in paraffina, di renderli per esempio affettabili, che non è una cosa semplice. Comunque, e quindi ci sono scuole che a partire dal primo 800 e anche avanti hanno fatto questa neuroanatomia. La storia del cervello degli uccelli è che è stato costruito come una cartina geografica, poi ve ne farò vedere una serie, assolutamente con una tipologia che parte dall'idea ideologica che il cervello degli uccelli è molto diverso da quello dei mammiferi. Quindi si sono usati nomi diversi. Mi viene da dire quasi un razzismo di specie, se non specismo, perché non è possibile che animali così lontani da noi, soprattutto come pensavano un tempo, perché l'etologia non aveva fatto vedere i fidanzamenti, le tacole o le complessità dei comportamenti sociali, che avevano così. Quindi questo è storico, e nel febbraio del 2005 fanno un consorzio per ridefinire la nomenclatura del cervello degli uccelli, per buttare via tutto quello che si era detto prima di differenze topografiche dal cervello umano. Se lo vedete, in effetti il cervello ha alcune delle caratteristiche tipicamente non umane, come il cervello, una zona del secondo strato che è il talamo, il cervello hindbrain, quello più basso, eccetera. Però, se voi vedete, le configurazioni, come dire, generali sono, in qualche modo, partono da una struttura che in qualche modo può essere più semplice. Ecco, questo è stato il grande cambiamento, è stata chiamata nel nostro mondo dei ricercatori una vera rivoluzione terminologica, perché si sono dati praticamente i nomi del cervello del mammifero al cervello dell'uccello. Quindi vedete, con le corrispondenze, anche se hanno delle espansioni molto diverse, anche se hanno delle strutture che sono in qualche modo diverse, però si è riconosciuto che da un punto di vista funzionale, ma soprattutto di come sono fatti i neuroni, la forma, i recettori che esprimono sulla loro superficie, le loro funzioni, in realtà c'era molta più similitudine di quello che si pensava tempo prima. Questo è una cosa in più, e c'è un lavoro molto importante. Ogni scienziato poi si diverte con le sue scienze, quelli che si divertono a fare la neuroanatomia, quindi le funzioni, legare le funzioni alle strutture, che poi chiunque di voi vada da un neurologo, attraverso la visita fa la stessa cosa quando mi fa chiudere gli occhi. Per quello che riguarda il cervello, questa è stata la grande novità. Però andiamo adesso alla ricerca più da vicino delle caratteristiche ecologiche delle varie gruppi di cervello. Quindi vi prendo dei cervelli tipo, ne prendo 3 o 4 se facciamo in tempo, e vi faccio vedere. Prima di tutto, questo è un nostro amico di Elisabetta Zalberghi mio, Louis Lefebvre, che è un ornitologo che ha fatto un sito divertentissimo in cui mette tutte le capacità di prestazioni molto intelligenti degli uccelli, compresi gli uccelli che buttano delle noci di cocco sotto le macchine ai semafori per farle aprire, quelli che usano gli ascensori. A Roma abbiamo i passeri che buttano i pinoli in dei punti duri in maniera da farli aprire, le cornacchie, io delle cornacchie ci ho messo un sacco di tempo, c'era il mio amico Aldo Fasolo e mi vedeva la mattina, dove io faccio colazione la mattina, c'erano delle signore che, nonostante sia vietatissimo, danno da mangiare ai piccioni. Questa è una battaglia in Inghilterra, si dà da mangiare ai poveri uccelli migratori che muoiono di fame, in Italia si dà da mangiare ai piccioni o ai gabbiani senza volere, che invece si mangiano questi poveri uccelli e veramente si estinguono, e quindi siamo zoofili. Però io vedevo delle cornacchie grigie che arrivavano tutte le mattine e andavano sotto un rubinetto. Io non riuscivo a capire, pensavo che, dato che questo rubinetto forse gocciolasse, c'era qualche insetto attirato dall'umido. Ci ho messo mesi a capire che in realtà veniva dato un pane tipico romano che si chiama la rosetta, non so se lo conoscete, e i piccioni riuscivano a mangiare solo la parte morbida, c'è un pezzo sotto che è duro, le cornacchie arrivavano dopo, prendevano questo pezzo duro di pane, lo mettevano sotto questo, aspettavano il tempo che si... mangiare. Quindi questo così, ma insomma vi devo vedere. Allora qui, per farla breve, hanno fatto veramente quello che è un lavoro comparativo, cioè hanno preso centinaia di specie di uccelli e si sono posti, dato che gli uccelli, ci sono le specie che migrano, che tutti gli anni fanno il famoso viaggio, noi lo chiamiamo tecnicamente dalle zone nuziali, dove si accoppiano, fanno il nido, fanno coppia, le nozze, alle zone contronuziali, quelle di svernamento, per quello gli storni arrivano solamente in un certo periodo in cui piove, e quindi si è andati a vedere le dimensioni del cervello dentro sempre la stessa classe dei vertebrati, degli uccelli, ma tra i vertebrati e gli uccelli. E cosa hanno visto? Quelli che non migrano hanno cervelli più grossi e più complessi. La spiegazione che hanno dato è che chi si sposta comunque riesce ad andare in qualche modo dietro a un'abitudine di vita, al tipo di cibo da trovare, eccetera, mentre chi deve affrontare 4 stagioni ha bisogno di tutta una serie di comportamenti di tipo innovativa, se la deve cavare, e quindi in qualche modo deve avere un cervello più plastico, eccetera. Quindi questo è un primo piccolo esempio di ecologia del cervello. L'uccello, se è migratore, ha una certa forma e ha un cervello più piccolo, e invece il cervello del non migratore è un cervello di dimensione più grande, ma non perché sta in una scala zoologica, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi, semplicemente per una variabile ecologica. Mi è capitato nella storia della vita sulla Terra di essere una specie migratrice, non mi è capitato. Andiamo a uno dei cervelli più bizzarri dei pipistrelli, spero che le signore non abbiano quelle reazioni terribili. Allora, i pipistrelli. I mammiferi. Voi sapete quante sono le specie di pipistrelli sui mammiferi? 1/3. Però, primo, non volano. Ieri sera ce n'era uno bellissimo dietro Paolo Poli, voi non l'avrete visto, che poi faceva anche freddo, però evidentemente ancora non si era ibernizzato. Un ferro di cavallo minore. Io quando vedo le luci vado a cercare i pipistrelli, sono animali straordinari. 1/3, perché sono soprattutto tropicali e sono animali notturni. Quindi quando noi diciamo il mammifero, ma chi gli viene in mente di dire un mammifero? mammiferi, c'è un animale terrestre. No, un terzo specie di mammiferi sono pipistrelli. Mai troviamo il cervello del pipistrello. E il pipistrello ha questa caratteristica, è tanto brutto perché usa l'ecolocazione, cioè emette una serie di ultrasuoni che in realtà noi quando siamo giovani riusciamo a sentire. Per esempio in laboratorio, dove ci sono i topi, gli studenti universitari dei primi anni, alcuni sentono ancora degli squittii ultrasonici, più avanti non si sentono più perché il nostro udito, i nostri sensi decadono nel tempo, quindi così, però in generale è un range ultrasonico, e poi hanno queste narici che li fanno così brutti perché devono dirigere con queste narici mobili i loro ultrasuoni in giro e devono vedere le loro prede, soprattutto non andare a sbattere. Questa è una grande scoperta italiana, perché Spallanzani, eccetera, mettendo un pochino di cera e turando le orecchie dei pipistrelli, riuscì a vedere che andavano a sbattere, quindi che si orientavano con qualcosa. Spesso i pipistrelli hanno anche brutti, hanno queste grandi orecchie, perché non solo fanno uscire il sole dal naso, ma escono fuori. Poi sono animali volatori, quindi hanno tutto il corpo ridotto di peso e di dimensioni, e comunque andiamo a vedere il loro cervello. I pipistrelli, vedete, emettono col naso, catturano spesso animali, ricordatevi anche le zanzare, viva i pipistrelli, lasciategli un posto dove stare, se avete le cacchette dei pipistrelli non cominciate a urlare, ma cercate di farli spostare da qualche parte. In alcuni paesi mettono le casette per i pipistrelli, perché sanno che sono un po' insetti nocivi, zanzare, eccetera, più pipistrelli ci sono e più c'hai un insetticida naturale che funziona. E sulle farfalle va detto che le farfalle si sono controadattate a questi suoni dei pipistrelli, per cui hanno poi le orecchie spesso nell'addome, farfalle, ci sono delle farfalle che quando da lontano sentono il suono del pipistrello si lasciano cadere come se fossero delle foglie, perché così il pipistrello, ci sono questi, ovviamente sono tutte cose automatiche, non pensate mica che le farfalle hanno un cervello per poter capire, hanno dei recettori per cui nel momento in cui ci arriva un po' come i radar per il radar della stradale, il momento in cui si lasciano cadere, svengono, eccetera. Però, ovviamente, il cervello dei pipistrelli è una macchina molto complessa, molto complicata, perché tutte queste funzioni di ecolocazione, il cervello qui lo vedete, qui vedete tutte queste aree, eccetera, questa roba deve stare a bordo, è un accessorio che sta nel cervello. Ritorniamo al concetto di nicchia, la forma del pipistrello è un animale notturno, quindi non usa molto la vista, però ha questo cervello, quindi è un cervello che ha questi bozzi, eccetera. Quindi su quella linea che va dal rettile al pesce, eccetera, un terzo dei mammiferi ha un cervello strano. Arriviamo, ecco, su questo tenterei a concludere, ai delfini. I delfini sono considerati mammiferi simpatici, molto capaci, socialmente complessi, fanno i film anche per ragazzi, esagerano, per carità, qui l'etologo deve dire basta con questo antropomorfismo, eccetera, sono dei cani complessi, ma insomma non è che sono così, gli manca solo la parola, ecco, così, eccetera. Però il cervello del delfino è un cervello complicato, il delfino, dato che va sotto acqua, fa una cosa complicata: per sentire se c'è cibo usa un sonar, pure lui c'ha il sonar, è un animale che naviga anche di notte in acque buie, e per esempio per i pesci riesce a sapere, il pesce ha una cosiddetta vescica natatoria che gli serve, gonfiata o sgonfiata come un ascensore, salire nell'acqua. Il delfino gliela fa risuonare, quindi è come se avesse un tamburo, lui manda un colpo, dunque sente il colpo, quindi riesce anche a capire dal tamburo il pesce cos'è, quanto è grosso. Quindi addirittura c'ha questa zona che si chiama il melone, come voi vedete, per questo tipo di funzioni. Ecco il suo cervello, un cervello grande, un cervello che riproduce molte delle caratteristiche del cervello e anche con una corteccia complessa, perché tutti questi suoni nello spazio, eccetera, anche se non è una corteccia per il linguaggio, è una corteccia per potersi orientare nello spazio. Quindi, dato che noi non sappiamo cosa c'è di veramente complesso nella corteccia, quando noi prendiamo il cervello un tanto al chilo, rischiamo poi di fare una confusione tra quella parte che è integrazione neuromotoria, per esempio muoversi nelle tre direzioni, come succede con un animale subacqueo, tutta una parte del cervello che ha a che fare con l'apnea, quindi la capacità di immagazzinare l'ossigeno, che hanno tutti i cetacei, di rallentare il metabolismo, tutte funzioni del cervello che presuppongono un cervello molto pieno di quelli che io chiamavo accessori particolari. Quindi, se noi andiamo a vedere il cervello dell'uomo e il cervello del delfino, troviamo un cervello più grande. Visto così, sembrerebbe quasi che siamo lì, no? In realtà sappiamo che il cervello, le prestazioni cognitive dell'uomo sono molto superiori, insomma. Quindi è vero che nella corteccia umana c'è qualcosa, ma non che la dimensione. Come spieghiamo questo cervello del delfino? Prima abbiamo fatto vedere un po' di storia della vita sulla Terra. Beh, il delfino che cos'è? Il delfino è un animale che secondo alcuni era praticamente una iena, un cane, che a un certo momento, perché la vita sulla Terra tende sempre ad espandersi, nonostante i mammiferi venissero dai rettili, che venissero dagli anfibi, che avevano lasciato l'acqua, no? Quindi pesce, ha fatto la vita, il percorso è al contrario, perché l'evoluzione va al contrario, addirittura degli animali molto semplici, come i cirripedi, specie di denti di cane che stanno sugli scogli, derivano dai granchi, che sono animali molto più complessi. E tra l'altro Darwin, studiando la teoria dell'evoluzione, ha studiato in particolare questo gruppo di un'evoluzione regressiva. L'evoluzione non va sempre dal più semplice al più complesso. Può andare indietro. La legge dell'evoluzione è che io riesco a fare figli e questi figli si riproducono e, vabbè, non è che devi per forza andare verso l'uomo, verso la complessità. Tu sopravvivi in quell'assetto ecosistemico della Terra in cui ce la fai. E allora, queste iene, sono questi cani, sono rientrate in acqua, probabilmente attirati dai pesci, dai mammiferi e quindi dai pesci, dai calamari, sono almeno quelli che osservo io all'Argentaria, sono i grandi pescatori di calamari, io lo so a che ora si aspetta il delfino, dove si mette, sono anche puntuali nelle stagioni in cui ci sono i calamari, adesso si fa molto whale watching, quindi vi invito senza avvicinarsi mai troppo, eccetera. E quindi quello che è successo per queste specie è che hanno avuto quella che noi chiamiamo rivoluzione nella gerarchia degli organi di senso, nel senso da animali che facevano, si erano organizzati a camminare come quadrupedi, hanno dovuto reinventarsi nuove capacità legate al fatto di essere rientrati nell'acqua. Quindi lo stesso per il sonar, lo stesso per le capacità di muoversi in tante direzioni, eccetera. Quindi questo fatto di aver fatto una storia evolutiva che ha attraversato delle nicchie ambientali così complesse ha reso più complicato il loro cervello, senza per questo però portarli a essere nella nostra capacità. Per cui la forma del cervello è un predittore, fino a un certo punto, delle sue funzioni. Questo per finire, vi ricordo che questa è la devoluzione della Terra, c'erano i pesci, gli anfibi, poi degli amnioti, e poi qui ricordatevelo sempre che tra gli anfibi ci sono stati questi due grandi gruppi di dinosauri, perché ricordatevi che è stato un periodo molto lungo della storia dei vertebrati sulla Terra, quindi quando vi parlano di evoluzione ricordatevi che i dinosauri non sono stati una cosa, sono un pezzo di dinosauri, le ammoniti che trovate in tutte, moltissime case sono fatte a forma di chiocciola, anche nei marmi a terra, vedete, è un pezzo importante dell'evoluzione, poi i rettili, gli anfibi e i mammiferi. Vorrei dire, ma perché i ricercatori hanno avuto questa idea di dover avere queste funzioni, questa idea così riduzionista di avere queste funzioni, questo cervello a torta, a strati, eccetera? Allora, una cosa che mi ha colpito tanti anni fa a casa di Aldo Ghisalberghi, era questo disegno dei regni della natura, le possibilità dell'uomo del 1509, quindi quando non esisteva la neuroanatomia, in cui vedete che le funzioni vengono messe in quattro caratteristiche, proprio è un'ideologia filosofica, il fatto che esistono delle funzioni metaboliche di base, che è forse il midollo spinale, poi che esiste un cervello, cioè una capacità della pietra, che è quella di sopravvivere, vedete l'uomo minerale, che poi corrisponderebbe all'acidioso, e sarebbe il cervello più basso, di tutti. Poi abbiamo l'uomo che ha una capacità, sarebbe quello della gola, quello preda degli istinti, vedete? L'uomo vitale, legato all'albero, e anche qui tutte delle caratteristiche. Poi abbiamo l'uomo delle passioni, quello che sent it, che è l'uomo lussurioso. E poi avete l'uomo razionale, proprio l'uomo della corteccia, questa funzione, che è l'uomo che intelligit, il virtuosus, lo studiosus, io da ricercatore dovrei sentire. In qualche modo va detto che forse la neuroanatomia dal 1500 e da molto prima ha risentito di queste visioni, e quando è andata a descrivere il cervello, l'organo del pensiero, in qualche modo è rimasta intrappolata. Io avrei finito, però dedicherei due parole alla mente del cane, perché mi date 2 minuti, perché la mente del cane è uno degli argomenti più interessanti e più attuali dell'etologia, delle scienze cognitive, perché la mente del cane è stata plasmata dalla mente umana attraverso la selezione artificiale. Innanzitutto, qual è la storia del cane nella vita della Terra? Scusate, nell'evoluzione dell'uomo. Non so se vi ricordate il film La guerra del fuoco, no? Si è sempre detto l'uomo a un certo momento inventa la ruota, no? L'uomo a un certo momento c'ha il fuoco, no? Beh, c'è un gruppo, poi la guerra del fuoco spiega che in realtà sulla Terra hanno convissuto vari tipi di ominidi, poi alla fine uno solo ce l'ha fatta. No? Allora, tra le varie cause in cui si dice l'uomo ha avuto un gruppo di uomini ha avuto qualcosa in più, ci sta il fatto che l'uomo ha domesticato il cane. Perché guardate che il cane per la caccia, per la protezione dai predatori, eccetera, e dicono alcuni per la compagnia di questi cacciatori soli, non è una marcetta in meno. E quindi l'uomo ha incontrato il cane. Adesso abbiamo un sepolcro in Medio Oriente, ma insomma in cui c'è uno che muove con la mano sulla testa di questo cucciolo, però può darsi che sia un caso, ma insomma non ci può vedere. Allora, la mente del cane è stata plasmata dall'uomo a sua immagine e somiglianza, sia sul piano utilitaristico, il cane da guardia, che può essere a comando aggressivo, il cane da riporto, da caccia, il cane insomma, funzionale, eccetera, il Rottweiler, che oggi è diventato pericoloso perché ci si scorda che è il cane che seguiva gli armenti quando le milizie romane facevano le loro grandi marce, e che quindi poi si chiama Rottweiler perché c'era un grande mercato di Rottweiler, di bestiame, quindi un cane che camminava, eccetera, doveva evitare anche che i barbari rubassero poi le vettovaglie ai romani, che non avevano i frigoriferi, quindi se volevano un po' di carne dovevano portarsi dietro i buoi, le pecore o quello che gli servisse. E quindi è un animale anche grosso, ha bisogno di moto, poi ci si stupisce che diventa messo in un giardinetto in casa, nessuno si occupa mai quando sceglie un cane della storia naturale della razza, no? Dice voglio il cane come Totti, voglio il cane come Clinton, no? Eccetera, poi dopo voglio il cane che ha il colore della moquette, no? Quindi fatemelo dire. Allora, quello che si sta vedendo è che, per esempio, il cane alcuni ordini dell'uomo, eccetera, ha una mente speculare e molto più sofisticata, apparentemente, di quella che è la comunicazione, ovviamente, uomo-scimmia-antropomorfo. Per esempio il pointing, indicare qualcosa e portare l'attenzione, nel cane è una prestazione molto diffusa. Si è visto che nel lupo non c'è, quindi si studia anche molto quello che è il lupo ancestrale e quello che è il cane. E quindi una delle menti che oggi sono più analizzata in termini di forma o anche di dimensioni è quella del cane, che è un carnivoro, varie dimensioni del cervello ovviamente legate alle dimensioni delle specie, quindi volevo chiudere su questo. Per i gatti, il cane, il gatto invece è un animale che ha una mente da cacciatore, perché per tutto il tempo che è stato accanto all'umanità il gatto era il custode del granaio, perché le grandi civiltà si sono basate chi sul riso, chi sul mais, chi sul grano, e quindi c'era questo problema della stagione del raccolto, di non rimanere senza scorte, se no la popolazione umana, poi soprattutto i deboli, morivano, quindi il gatto viene rispettato come una specie che deve mantenere delle caratteristiche selvaticità, però allo stesso tempo c'è un'affettività con la specie umana, quindi il gatto è più preservato con le sue caratteristiche naturali, mentre il cane proprio ce lo siamo misurato. Però si dice che il cane è stato selezionato fin dall'inizio, sempre e comunque, per un rapporto di tipo empatico con la specie umana, cioè con uno spazio anche di tipo affettivo, per cui si parla di un fenomeno che si chiama reciprocal mind reading, sempre di più nelle scienze della mente, nel senso che al di là del fatto che io con un cane non posso parlare, perché abbiamo dei linguaggi completamente diversi, io capisco se lui è triste e magari cerco di cambiare il suo umore e lui viceversa. Quindi esistono due menti di due mammiferi che si parlano con messaggi che non passano attraverso il canale tipico dell'uomo. Quindi con questo finale a quattro gambe vi ringrazio e buona giornata.